Saluto, buona settimana ascoltatrici e ascoltatori di Cult. Il quotidiano culturale di Radio Popolare riprende questo lunedì col suo consueto orario fino alle 12.30 alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, il numero sempre quello per scriverci durante le dirette 331-6214013 con Telegram, WhatsApp o con un SMS. Diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail durante questa puntata. In altri momenti potete scriverci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare per consigli, segnalazioni, richieste di informazioni. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo sul sito di Radio Popolare. E allora oggi c'è veramente una puntata molto molto fitta, quindi rapidamente vi ricordo, è lunedì, ritroviamo Luca Crovi, Giallo Crovi, la nostra rubrica del lunedì dedicata al noir, al giallo e a tutto quello che ci sta intorno. Ci collegheremo con Palazzo Marino perché è in corso la conferenza stampa di presentazione del Festival di Zona K, luogo virtuoso della città per tanti motivi, insomma ve ne abbiamo parlato spesso, che presentava, sta presentando per la verità, quindi appena usciranno dalla conferenza stampa nella seconda parte sentiremo una delle condirettrici, il Festival Life 2025. Anche Giovanni Falzone sarà nostro ospite, il celebre trombettista ha appena realizzato un altro brano che si chiama Burattini bla bla bla, ce ne parlerà lui stesso nella seconda parte. Tiziana Ricci invece ci parla di un libro che è dedicato a una grande protagonista del Novecento e anche e soprattutto dell'arte contemporanea, anche se spesso è stata un po' derubricata come compagna di John Lennon e basta. Yoko Ono brucia questo libro dopo averlo letto, di Francesca Alfano Miglietti e Daniele Miglietti per Shake Edizioni. Nello spazio delle arti visive ve ne parleremo tra breve. Sarà nostro ospite sempre tra breve Mario Perrotta, che ritorna a Milano col suo ultimo spettacolo che si chiama Nel Blu ed è uno dei suoi sforzi a cui pensava da molto tempo, una dedica a Modugno, però alla maniera di Mario Perrotta. Arriva al Teatro Franco Parenti, ce ne parlerà lui stesso in diretta. E adesso, in attesa da qualche minuto, la ringrazio per la pazienza, c'è una nostra ospite gradita e anche ricorrente, Francesca Grassi. Parliamo proprio della Fondazione Paolo Grassi. Spesso vi abbiamo ricordato le attività, le molte che fa, tra cui una importante attività di promozione del teatro nelle scuole. Francesca Grassi, che di Paolo Grassi è figlia, ma è soprattutto l'anima della Fondazione, ha rivolto, insomma, a tutti che la Fondazione, tutti coloro che la Fondazione conoscono e ne conoscono anche l'attività, una richiesta d'aiuto. E allora le diamo il benvenuto. Buongiorno Francesca.
Buongiorno a voi e grazie di questo intervento possibile, molto contenta.
Allora, i tempi sono stretti e quindi sappiamo che molte ascoltatrici e ascoltatori di Cult seguono anche gli incontri, le attività, le molte iniziative, oltre ovviamente a quella che ho appena citato, che è una delle più importanti, quella di promozione del teatro nelle scuole, della Fondazione Paolo Grassi. La Fondazione in questo momento deve raccogliere in tempi molto brevi, entro il 23 di marzo, una somma Perché, Francesca?
Dobbiamo raccogliere questa somma perché dobbiamo entrare nel terzo settore, nel RUNS, perché siamo una fondazione non a scopo di lucro che facciamo formazione. Cioè noi lavoriamo nelle scuole, lavoriamo appunto a contatto con gli istituti scolastici, soprattutto le elementari, e quindi facendo formazione noi dobbiamo entrare in questo terzo settore, ma soprattutto perché siccome noi partecipiamo ai bandi Cariplo per esempio, non possiamo parteciparvi se non siamo entrati nel terzo settore, quindi noi senza la famosa mamma Cariplo, che è quella che dà ossigeno e vita alle fondazioni come la nostra, non potremmo assolutamente sopravvivere. Quindi per entrare in questo terzo settore abbiamo bisogno di raccogliere una somma che purtroppo noi non abbiamo e che stiamo raccogliendo. Siamo arrivati ad avere appunto sui 16.000 euro, dobbiamo arrivare a averne diciamo 25, quindi ci mancano 9.000 euro, che poi dopo noi gli altri 5.000 possiamo trovarli in qualche maniera, perché dovremmo arrivare a 30, però questa cifra purtroppo per noi è fondamentale per entrare appunto in questo terzo settore. Oltretutto adesso stiamo finendo questo progetto che abbiamo portato da 2 anni, finirà il 30 di maggio a Mare Culturale Urbano e sarà uno spettacolo intitolato Il Piccolo Spazzacamino, sì, con la musica di Britten. Uh-huh. Questi bambini dell'Istituto Olmi metteranno in scena con musiche e canti lo spettacolo sul piccolo spazzacamino riscritto da loro e con ombre cinesi e burattini fatti da loro. E adesso poi stiamo cercando anche un teatro nel quale farlo prima del 30 di maggio, un teatro in città, ma questo stesso spettacolo, lo dico già adesso, parteciperà al Fringe, quindi nei primi giorni di ottobre sapremo poi la data, verrà riproposto in un teatro all'interno del Festival Fringe, che sarebbe la prima volta che i bambini possono partecipare
al Fringe di Milano, naturalmente
al Fringe di Milano, sì, quello di Francesca Vitale, certo. Quello di Francesca, direzione off, Milano off,
ecco,
praticamente, sì.
Allora intanto appunto grazie per queste segnalazioni. Adesso una modalità che tu giustamente segnalavi a tutti coloro che hanno saputo insomma del vostro SOS è quella di diventare in qualche maniera sostenitori ufficiali.
Sostenitore, sì. Ecco. Sì, di far parte di questa rete degli amici della fondazione, che all'interno della, senza creare un'associazione diversa, sì, perché noi abbiamo la possibilità di ricevere emolumenti a fondo perduto, diciamo, all'interno del nostro statuto.
Quindi, per esempio, 100 euro per chi se li può permettere, perché ripeto, ci sono tanti che possono permettersi nemmeno 10 euro, però tra i nostri ascoltatori, d'accordo, che sono molto generosi anche con Radio Popolare, e io ne approfitto per ringraziarli, dato che molti ascoltatori del quotidiano culturale della Fondazione Paolo Grassi la conoscono bene, magari non sapevano di questa urgenza, di questa scadenza entro la quale insomma debbono essere raggiunte, deve essere raggiunta questa somma. Insomma, so che mettete a valore anche dei reperti della collezione di tuo padre.
Sì, dei vinili, i vinili suoi, che sono 450 dischi della sua collezione, che non è solo di musica lirica, ma ci sono anche molta musica folk, brasiliana, pop.
E beh, del resto lui aveva portato anche al piccolo, no? Tantissime suggestioni, sì, dall'estero.
Anna Identici, Nilva, ma anche cantanti al Modern Jazz Quartet, al lirico,
esatto,
cantanti appunto Ella Fitzgerald, cioè voglio dire, c'è stato tanto, tanta musica che non è musica lirica, anche appunto nella sua vita di cultura, insomma, di organizzazione.
Sua cultura
teatrale
personale o di organizzazione del teatro? Allora,
organizzazione del teatro, sì.
Intanto la figura di Paolo Grassi è per noi insomma importante, fondamentale, proprio anche in questi tempi così molto, veramente molto confusi, anche un po' punto di riferimento, beh, oscuri, preoccupanti, ma anche confusi in termini,
sì,
culturali.
Sì, sì,
quindi
sì,
diciamo che rileggere alcune delle cose che ha scritto a noi direi fa molto bene, insomma, forse bisognerebbe farlo a intervalli ricorrenti. E allora, dato che la Fondazione ha ripreso ovviamente le sue istanze e soprattutto le sue indicazioni, i suoi insegnamenti, noi ci tenevamo a segnalare questa vostra richiesta. Come si fa? Cosa devono fare?
Noi su Instagram abbiamo messo oggi un messaggio, mi hanno detto, siccome io non sono molto pratica, me l'ha fatto questa ragazza, che dura 24 ore, nel quale abbiamo messo l'IBAN su una pagina gialla con il vostro HTTP, il vostro sito, in modo tale che è sulla nostra fondazione, però è scritto praticamente di collegarsi, come se il collegamento è fatto con Radio Popolare. Io ecco, sono molto ignorante in materia.
D'accordo, però diciamo qual è il sito dove troveremo, immagino, indicazioni sul...
Fondazione Paolo Grassi. Okay. Fondazione Paolo Grassi.
Fondazione Paolo Grassi.
Su Instagram.
Allora, questo su Instagram sicuramente, ma il sito della fondazione...
Fondazione che è Fondazione Paolo Grassi Milano.org.
Benissimo.
Milano.org. E su questo adesso metteremo anche lì l'IBAN.
Perfetto, perché quella è la cosa importante per...
Allora, nel sito sì, c'è già una brochure.
Esatto.
Se vai nelle notizie, nelle news, ci sono nelle news, noi abbiamo messo la brochure, che è la nostra storia di questi 18 anni.
Guarda, l'ho trovata ora sul sito, ci sono andata.
E in fondo, l'ultima pagina, la pagina 40, c'è il l'IBAN. Praticamente sul quale fare eventualmente un po' di...
Ma io dico agli ascoltatori e alle ascoltatrici che nelle ultime news, quindi appena si apre il sito, c'è scritto IBAN Fondazione Paolo Grassi, quindi qualcuno ha già provveduto a renderla molto evidente questa cosa, e poi appunto si apre la brochure dove sono indicate, appunto, sono indicati i dati bancari l'IBAN fondamentalmente per diventare sostenitori della Fondazione Paolo Grassi.
Sì, che poi noi comunque siamo assolutamente intenzionati a creare poi delle opportunità di incontri e di, quindi, di
riservate ai sostenitori.
Ecco, di rendere questo loro gesto così generoso con qualcosa che possa essere appunto
qualcosa di concreto, magari anche una serata per riunirli un po' tutti.
Sì, una serata. Una lettura. Noi volevamo fare anche delle letture tra Paolo Grassi e Edoardo De Filippo, che vogliamo fare comunque quest'anno, non adesso, più avanti, perché il loro epistolario è un epistolario assolutamente incredibile, e quindi recitato da due attori, e vorremmo farlo sia a Napoli che a Milano, perché ovviamente sono le due città che hanno accomunato e che hanno dove loro hanno vissuto il loro teatro, ma si sono molto aiutati, hanno avuto tra di loro un collegamento e una condivisione di intenti e di pensiero talmente forte che oggi non è possibile nemmeno pensarlo. Veramente.
Bene,
è una lezione di vita.
Certo. Allora, grazie come sempre, insomma, e grazie anche a chi vorrà aiutare la Fondazione Paolo Grassi, Francesca Grassi, insomma, buona raccolta fondi, a risentirci. A presto.
Grazie a Radio Popolare e alla tua attenzione, Ira. Grazie
a risentirci.
Mille. Grazie. A risentirci, ciao.
Rimaniamo rimaniamo in teatro, ripeto, Fondazione Paolo Grassi, il sito da cercare, oppure cercatela su Instagram dove ci sono tutte le indicazioni per sostenerla in questo momento che col passaggio al terzo settore ha bisogno di una raccolta fondi per continuare anche a promuovere il teatro nelle scuole, mentre adesso andiamo al teatro Franco Parenti, perché domani debutta il molto atteso spettacolo nuovo di Mario Perrotta, che ha già debuttato in Emilia, a Ert, e che come sempre insomma è non soltanto un omaggio, un pensiero, un'opera d'arte, ma soprattutto un viaggio, come piace a Mario Perrotta. Nel blu, avere tra le braccia tanta felicità, è il titolo di questo viaggio, per l'appunto, teatrale e musicale nella vita di Domenico Modugno. Buongiorno, buongiorno Mario.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, un inno alla felicità, insomma, c'hai coraggio di questi tempi.
È proprio perché viviamo questi tempi che ho pensato di farlo, nel senso che questo spettacolo prosegue un'ideale trilogia aperta con lo spettacolo su Calvino, su tre parole delicate della nostra contemporaneità, tre parole in crisi, direi. Ho cominciato con libertà, con lo spettacolo su Calvino, adesso proseguo con felicità, con questa parabola intorno alla vita di Domenico Modugno e di quell'Italia nella quale si scriveva la sua parabola artistica e umana, e poi proseguirò con giustizia nel 2027, ma è presto per parlarne. E Domenico Modugno, nella mia testa, a parte, come dire, una sorta di familiarità per noi, una sorta di come posso dire,
ricordiamo che era pugliese, che anche
no,
se
allora
no,
chiariamo questa cosa, non solo è pugliese, mezza Italia pensa ancora che sia siciliano.
O napoletano, poi, talvolta addirittura. Cioè qualcuno
a volte è napoletano, ma poi molti credono che sia nato e vissuto a Polignano a Mare, dove c'è la statua famosa sul lungomare. In realtà si è vissuto fino ai 3 anni e siamo nella zona del Barese, poi il padre viene trasferito in Salento e lui vive e cresce in Salento e impara il salentino, ed è per questo che viene scambiato per siciliano, o meglio, la RAI degli anni 50 dice: Ciccio, se vuoi fare trasmissione da noi, tu sei siciliano, perché Sicilia si capisce, Salento nessuno sa dove sia, stiamo parlando degli anni 50, non oggi. E quindi nasce questa leggenda del Modugno siciliano. E a me interessava perché, ripeto, appunto, c'è una sorta proprio di consonanza. Lui parte a 18 anni da Salento con la stessa identica idea mia o bisogno mio: voglio fare l'attore. Infatti va al centro sperimentale a Roma, si fidanza con Giulia Lazzarini, che è una grande attrice, lo diventerà davvero, e invece per lui la sorte sta preparando tutt'altro, suo malgrado, come prova a raccontare durante lo spettacolo. Tra l'altro ho avuto la fortuna che Franca Gandolfi, la moglie, 92enne lucidissima, mi abbia concesso 4 ore di intervista meravigliose. Per cui ho potuto scoprire, diciamo, l'uomo intimo, le sue paure, i suoi tormenti anche, oltre alla sua solarità che tutti conosciamo. E per me racconta appunto un'Italia, è un paese è un'esistenza, la sua personale, di chi andava alla ricerca di quella che ho definito la felicità delle piccole cose. In fondo questi boomer cui oggi imputiamo tutti i mali del mondo, a ripensarli un po', almeno a essere, come dire, corretti nel ripensarli, e andavano cercando poche cose: un lavoro in fabbrica, dalla campagna, arrivare in città ed entrare in una fabbrica, un frigorifero, una lavatrice, una macchina a rate, e la mia vita era realizzata, non solo la mia, quella di tutta la mia famiglia. Ecco, questa è quella che io definisco la felicità delle piccole cose. Ho voluto raccontarlo attraverso la parabola di Modugno, che appunto è tormentato da questa cosa di voler fare l'attore, e la sorte gli dà altro in pasto, per carità, gli dà tantissimo, però ecco, resta il cruccio di non aver concluso la sua carriera come lui avrebbe voluto.
Certo. Fu anche attore, io lo ricordo, in celebri serie. Intanto si sta scatenando una lotta fra cani.
Sì, purtroppo tue... io provo ad entrare in macchina e vedere se siamo ad evitare.
No, però dato che i tuoi spettacoli insomma vanno anche scoperti e non troppo raccontati, perché insomma proprio per come sono fatti, in realtà io credo che tu sia stato già estremamente eloquente su le intenzioni e soprattutto le intenzioni di Modugno. Io voglio cantare la felicità anche se non esiste, questo è un punto di partenza molto importante di un uomo spesso semplificato o addirittura travisato, come succede ai grandi personaggi popolari che spesso vengono appunto ridotti un po', insomma, per farli capire velocemente, che invece fu una persona anche di grande profondità, cultura, passione, per esempio anche per quello che riguarda la tutela dell'ambiente, insomma, persona fino alla fine sempre estremamente attenta a tutta una serie di sensibilità, ecco, lo definirei un uomo sensibile. Che,
anche come europarlamentare fu molto impegnato in lotte civili per i detenuti.
Esatto, insomma, ecco, tante cose che esulano dalla celeberrima canzone e da tutto quello che ci sta intorno. Allora, Mario,
vorrei segnalare una cosa, Ira, se possibile, che ho in scena con me tre musicisti straordinari che hanno fatto un lavoro bellissimo intorno ai brani che cantiamo. Ne cantiamo 13, sono tanti. Sono tutti incastonati nella drammaturgia, ovviamente, hanno un senso, e loro hanno fatto un lavoro toccando dei gioielli quasi intoccabili, hanno fatto un lavoro davvero straordinario e per me è un dono. Non lo so chi me l'ha fatto, forse è lui che sta da qualche parte, non ho idea.
Non so, io non credo tanto al fatto che ci sia un'altra parte, ma insomma, se ci fosse, noi però li nominiamo: Vanni Crociani, Giuseppe Franchellucci e Massimo Marquez, che insieme a Mario Perrotta formano questo ensemble Nel Blu, che debutta domani e resta in scena al Franco Parenti fino al 23 di marzo, non perdetelo. Grazie Mario.
Grazie a voi, vi aspetto in teatro.
A te, ciao ciao. E allora noi, ringraziando Mario Perrotta, la famosa canzone, magari l'ascoltiamo nella seconda parte, anche perché vorrei insomma tenerla con noi magari come sigla finale, parliamo invece di un libro, come vi accennavo, dedicato a un grande personaggio del Novecento. Yoko Ono brucia questo libro dopo averlo letto, il libro di Francesca Alfano Miglietti e Daniele Miglietti per Shake Edizioni. Il libro sarà presentato domani 18 marzo alle 19 allo spazio Nonostante Marras in via Cola di Rienzo. Con gli autori ci sarà anche Marco Pesatori, che conosciamo bene, scrittore e astrologo. Ecco un'anticipazione della conversazione con l'autrice Francesca Alfano Miglietti.
Partiamo da questo titolo così originale. Io non ho ancora finito di leggerlo, ma dovrò bruciarlo. Perché?
No, ma in realtà il titolo, che è la cosa più bella forse del libro, non l'ho scritto io, ma l'ha scritto Yoko Ono. Questo titolo è anche una delle sue istruzioni, perché questo è l'aspetto secondo me più importante, di cui sicuramente parleremo adesso. Lei, più che realizzare delle opere d'arte, dava delle istruzioni al pubblico, alle persone, per realizzarle loro, le opere d'arte. Tra queste istruzioni ce ne sono alcune reali, tipo guarda la pioggia quando cade finché non devi chiudere gli occhi, alcune reali, tipo se prendi una nuvola, seppelliscila nel tuo giardino. E tra queste istruzioni ho trovato brucia questo libro dopo averlo letto. Questo titolo secondo me è bellissimo, anche perché è anche un richiamo a tutte le richiamo poetico a tutte le dittature, e noi lo stiamo vedendo anche in questi ultimissimi tempi, purtroppo, perché la prima cosa che fanno le dittature, a parte bruciare i libri, è togliere i libri dalle biblioteche, eliminare l'istruzione. Quindi è un titolo poetico, ma è anche politico.
Certo, il libro che si compone di due parti sostanzialmente. Sì. Una è il racconto del lavoro di Yoko Ono come artista, il contesto in cui ha realizzato le sue opere d'arte, e l'altro è il suo rapporto con la musica, con i concerti, eccetera. Allora, il libro, in effetti, come ci fai notare anche tu stessa, colma una lacuna. lacuna, perché molti hanno sempre identificato Yoko Ono come la compagna di John Lennon. Invece Yoko Ono è un artista, è un artista importante, grande.
Guarda, io mi sono spinta fino, come sempre nel mio carattere, fino ai limiti della decenza, ma io mi sento di affermare che Yoko Ono è un artista grande almeno quanto Boyce, se non di più. Mm-hmm. Nel senso che sono tra i pochi artisti, ce ne sono anche altri naturalmente, i quali prima ancora di pensare all'arte come la realizzazione di un oggetto, di un'opera, di un'installazione, è un'arte che punta a dare consapevolezza, poeticità e coscienza, il vero senso dell'arte. Ma questo è un senso che noi troviamo in tutti gli artisti di tutte le epoche, ma in alcuni artisti in modo particolare, tipo Yoko Ono, questo non solo è molto evidente, ma è anche molto esplicitato, perché Yoko Ono ha attraversato ed è stata protagonista di tutti gli ambiti della creatività, dalla musica alle arti visive, alla poesia, alla letteratura, al cinema. Pensa per esempio che i suoi film, e ce ne sono diversi film, sono stati fatti con i protagonisti di quelli che poi hanno fondato la cinematografia indipendente americana contro Hollywood. Sono le persone che hanno fatto che noi poi potessimo vedere dei film che non fossero solamente dove lei alla fine finalmente conquista lui, si baciano e si sposano. Cioè tutto il cinema importante indipendente americano noi l'abbiamo visto grazie a queste persone, tra cui Yoko Ono.
Quindi lei è stata rivoluzionaria da questo punto di vista,
sì,
anche dal punto di vista dell'arte, in Fluxus
stata,
per esempio,
sì,
no?
Allora, lei in realtà è stata una dei fondatori di Fluxus.
Fluxus.
Cioè
Fluxus
nasce, lei ha una storia personale. Guarda, il racconto è molto lungo, però noi possiamo sintetizzare due cose fondamentali. La prima è questo odio furibondo che sono 50-60 anni di cui lei è stata vittima e protagonista. Ancora adesso sul sito della Sheikh continuano ad arrivare messaggi di odio verso Yoko Ono, perché viene considerata ovviamente erroneamente la causa della
scissione dei Beatles.
A parte il fatto che proprio storicamente non è vero anche nelle affermazioni degli altri Beatles, non è vero, però questa è uno di quegli esempi quando una cattiva notizia, una notizia falsa, le famose fake news, sono così forti e forse anche consolatorie che questa roba qui è diventata una sindrome che viene riconosciuta anche nei dizionari. La sindrome Yoko Ono ha due accezioni. La prima è il fatto di essere di rivolgersi alla donna come la causa anche degli errori di un maschio. Ed è tipico, cioè
a parte che quello di John Lennon non è stato un errore ma un'evoluzione,
certo, ma siccome per la gente il problema non era John Lennon ma erano i Beatles,
certo.
E quindi visto che non c'erano più i Beatles. E la seconda è quando c'è un odio immotivato, profondo, senza nessuna ragione reale.
Sì.
Quindi la sindrome di Yoko Ono identifica questo. Ma la cosa affascinante di Yoko Ono è che nonostante il fatto che è l'emblema dell'odio verso di sé, lei non ha mai avuto una parola di aggressione verso nessuno. Ancora adesso quando le chiedono, lei è stata molto colpita, molto danneggiata, che cos'è che le ha fatto molto male? Lei dice no, non mi ricordo, perché secondo me se io mi pongo in questa occasione non penso positivo.
Anche perché lei è sempre stata impegnata anche nelle sue performance, nelle sue opere per la pace, no? Contro la guerra. Infatti questa performance che aveva fatto nel 1969 con John Lennon, forse è stata forse una delle prime o comunque la prima che ha fatto con lui, e poi lei ne ha fatte altre, perché tu ci fai notare nel libro come è sempre stata anche vicina a movimenti politici, alle lotte per i diritti civili, eccetera. Quindi il suo è stato anche un attivista, possiamo dirlo?
Assolutamente, ma lei si riconosce in questo, perché noi abbiamo un'idea degli attivisti solamente quando fanno i cortei o quando fanno le altre cose, però ci sono diversi modi di ribellarsi. È un poeta, si ribella poeticamente. Allora, la prima performance che ha fatto lei non è quella con il Bedina,
con Lennon.
Con Lennon, ma è la famosissima Cut Up, dove lei inginocchiata su un palcoscenico sia a New York, ma l'ha fatta anche a Tokyo, con accanto un paio di forbici un vestito, il suo vestito preferito, dice lei, perché lei voleva incontrare il pubblico vestita bene, e chiedeva al pubblico di tagliarle i vestiti. Allora, intanto dobbiamo notare che questa performance è stata di ispirazione a tutto quello che è venuto dopo, perché quando lei ha fatto questa performance non c'era neanche ancora la body art, per capirci. E la stessa Marina Abramovic ha ripreso questa performance con delle piccole varianti, ma l'idea di questa esposizione passiva nei confronti dell'aggressività del pubblico, la prima è stata lei, è stata lei, e che lei l'ha ripetuta diverse volte, ma la cosa affascinante è che lei l'ha ripetuta anche 30 anni dopo a Parigi, quando aveva 70 anni, per cui questa performance acquisisce un altro significato che ha a che fare col corpo di una donna âgée.
E allora, Francesca Alfano Miglietti, Yoko Ono brucia questo libro dopo averlo letto, Shake Edizioni, grazie a Tiziana Ricci. Torniamo fra poco. Eccoci, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Ritroviamo, insomma, questa è stata una mattinata piena di amici e anche amici, come nel caso di Mario Perrotta, oppure del libro di Yoko Ono di Francesca Alfano Miglietti. Ne approfitto per ricordare che l'incontro in cui sarà presentato il libro sarà domani allo spazio Nonostante Marra, Stivia Cola di Rienzo, alle ore 19. Hanno omaggiato personaggi importanti, una caratteristica che spesso hanno avuto anche gli importanti lavori di Giovanni Falzone, che insomma ha visitato anche la storia del rock e altri ambiti musicali, spesso tra l'altro con i suoi amatissimi allievi. Infatti noi l'abbiamo strappato per qualche minuto alle lezioni in conservatorio, ma insomma per una buona causa, perché Giovanni Falzone ha appena pubblicato, rilasciato, come dicono gli inglesi, solo che rilasciato da noi evoca altri mondi, un nuovo brano dal titolo Burattini bla bla bla. Giovanni, ciao, grazie.
Ciao Ira, buongiorno, saluto a te e a tutti i radioascoltatori, che piacere.
Ecco, adesso ti lasciamo tornare a lezione, ringraziamo insomma per questa breve pausa che ci viene concessa con Giovanni Falzone, celeberrimo trombettista, compositore, ma anche, come dire, artista trasversale, ha visitato appunto tanti mondi anche con differenti ensemble, con i suoi studenti. Burattini bla bla bla, è un'operazione particolare, no Giovanni?
Sì, un'operazione particolare. Ho scelto di un po', come dire, usare questo brano come portabandiera dell'intero progetto, che invece si intitola Clown, Burattini e Uomo Robot, che è un po' una riflessione, diciamo, sulla transizione, diciamo così, dalla visione romantica dei clown e dei burattini a quella invece un po' più fredda e cinica dell'intelligenza artificiale. E chiaramente tutto un po' è una riflessione sul cambiamento profondo, diciamo, della nostra cultura e così anche in prospettiva della tecnologia che avanza. E credo che sia doveroso fare delle riflessioni. E questo brano chiaramente è un po' una sorta di sintesi, perché è come dire burattini bla bla bla, perché come dire, no? In passato mi ricordo che i burattini simboleggiavano l'innocenza, la giocondità, la creatività, il divertimento, tutte queste cose, no?
Sì.
Però poi crescendo mi sono anche accorto che burattino, clown, può diventare altrettanto offensivo come termine, diciamo. Quindi può perdere di colpo quella poesia, quell'immaginazione che fa scattare nelle nostre fantasie da piccolini.
Beh, se ne era accorto Bennato, no?
Il
suo burattino senza fili, e insomma, prendendo spunto in realtà dalla più celebre fiaba italiana, rifletteva sulla contemporaneità, no?
Esattamente. I tempi non cambiano, purtroppo,
no.
Vediamo che c'è sempre bisogno di riflettere su qualcosa. Credo che sia anche normale così, come credo sia non fare di tutta l'erba un fascio, sia giusto anche. Cioè, voglio dire, noi abbiamo, come dire, il dovere, secondo me, di riflettere. Io poi lo faccio perché ho la fortuna di, come dire, di rapportarmi con la musica, con l'arte. Infatti questo progetto, per esempio, metto insieme proprio a livello concettuale, un progetto sul quale rifletto tanti anni, perché è il frutto, diciamo, di un lavoro d'insieme tra la musica, che è quello che faccio quotidianamente, poi c'è anche la pittura, che è una mia seconda grande passione. Io avevo fatto tempo fa, nel 2019, una serie pittorica appunto dedicata ai clown, e a seguito della visione dell'ultimo grande film Joker, quindi mi avevo messo un po' insieme quest'idea di mettere in, come dire, di fare unire musica e pittura e anche riflessioni in questo caso, e così è venuto fuori questo progetto, che è una sorta di fotografia mia interiore su quello che è il mio pensiero attuale, di quanto sia appunto, come dire, importante riflettere su questo aspetto dei termini, che dicevo che di colpo possono assumere, come dire, dei significati molto dispregiativi, che appunto magari vanno a suggerire una mancanza di serietà, di autenticità, soprattutto,
certo.
Cerco di sottolineare sempre. E poi invece dall'altro, secondo me, la riflessione finale, che in qualche modo vede sempre la luce in fondo al tunnel, è che chiaramente il cambiamento è bello, la tecnologia è bella, quindi avanzare a livello, come dire, di modernità è importantissimo, e quello che possiamo dire forse in chiusura è che è sempre poi dato e messo nelle mani di chi usufruisce dei mezzi che ha a disposizione, che può fare la grande differenza. E quindi, come dire, in questo progetto ci saranno brani come Burattini bla bla bla, ma ci sarà anche un brano che si intitola White Light, luce bianca, che è appunto questa sorta di luce che bisogna sempre vedere in fondo al tunnel, anche nei periodi un pochettino più difficili,
certo,
complessi, come quello che stiamo attraversando.
Allora,
un titolo ostinato, che va a sottolineare la volontà di comunque di combattere sempre, anche se a costo di, come dire, di combattere contro i mulini a vento, o comunque di cercare di combattere, come si dice, la bruttura o la bruttezza con la bellezza, insomma.
Bene, allora Giovanni, intanto Burattini bla 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 lo si può trovare, no, sui tuoi social, giusto?
Sul mio canale YouTube, sì.
Il tuo canale YouTube è uscito
È
uscito da pochissimo, è un brano come sempre pieno di visioni, suggestioni, insomma, come Giovanni Falzone sa fare. In attesa di tornare a parlare dell'intero album, ti ringraziamo per essere stato con noi quest'oggi e ti lasciamo tornare dai tuoi studenti. Grazie davvero Giovanni, a presto.
Grazie a voi per il pensiero, e sono sempre molto felice quando mi invitate, perché siete fantastici, grazie di cuore.
Ciao. Allora, salutiamo questo che a mio avviso è davvero un artista di grande originalità e non soltanto un grande trombettista. Comunque ascoltiamo Burattini bla 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 di Giovanni Falzone.
Bla 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 bla. Bla 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 b
dell'ignorante. Bla 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 bla, esclama il professore. Bla 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 bla, anche il presentatore. Bla 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 bla, rivendica la gente. Bla 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 bla, ribatte il presidente. Bla 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 bla, un mondo ormai sapiente. Bla 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 bla, e non rimane niente. Bla bla bla
bla, tutti insieme nell'oblio. Allora, e questo è Burattini bla 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 di Giovanni Falzone. Avete sentito la sua tromba inconfondibile, ma anche tante altre cose, apripista di un album che poi uscirà fra poco e di cui torneremo a parlare. Ma parliamo di una cosa che è stata appena presentata, ci tenevamo a farlo, con una delle condirettrici di Zona K, lo spazio di Via Spalato, ma che poi tracima ormai da tanti anni in tante parti della città di Milano e non solo, e che ha portato a Milano tante novità anche internazionali, anche soprattutto internazionali, ma anche qui non solo, che altrimenti non avremmo probabilmente mai visto né conosciuto. Dal 7 maggio al 21 giugno Zona K presenta Life, un festival che è stato appunto presentato a Palazzo Marino proprio adesso. Laggiù si trova Valentina Picariello, che ringrazio per l'attesa. Buongiorno Valentina.
Buongiorno, grazie.
Bene, allora ci tenevamo ad esserci senza esserci, perché all'orario delle conferenze stampa lo sanno tutti quelli che lo fanno, che le fanno, insomma, ormai noi non possiamo esserci, però possiamo collegarci prima o dopo. E allora raccontaci di Life 2025.
Allora, Life è una nuova proposta,
una nuova creatura,
sì, che quest'anno diventa appunto un festival e vuole mettere un po' insieme teatro, arti e media. Vuole un po' concentrare lo sguardo sul presente, sulla realtà che in qualche modo ha caratterizzato la nostra storia negli ultimi 10 anni, focalizzandosi un po' sulle interpretazioni, sulle narrazioni che sia artisti sia anche un certo giornalismo di inchiesta fanno sull'oggi, e in questo momento particolarmente importante visto tutto quello che accade ogni giorno nel mondo. Esatto, è un programma, come dicevi tu, che parte il 7 maggio e si svolge in due parti: la prima a Fabbrica del Vapore fino dal 7 al 19 maggio e la seconda dal 4 al 21 giugno, invece un po' più diffuso in città, come dicevi, un po' nelle nostre corde, tra Zona K, Teatro Atos e Sala Fontana. Tanti gli artisti presentati, alcuni sono già delle conoscenze nostre, molti stranieri. Facciamo qualche nome: abbiamo un ritorno dell'aggruppazione Signor Serrano, abbiamo Arcadi Zaides, per Rabi Mouet, per restare fra gli stranieri, gli italiani, un ritorno anche questo dei Kepler, di Nicola Di Chio, Miriam Silima Sieno.
I Kepler con cosa vengono?
I Kepler vengono con una lettura scenica, in realtà, che si chiama la Zona Blu, di uno spettacolo che in realtà ha anche appena debuttato.
L'ho visto, meraviglioso.
Esatto, è un po' il racconto di quel diario di bordo che
della Sea-Watch 5.
Esatto. E insomma, è un po' la volontà di mettere insieme i tanti linguaggi che un po' ci hanno accompagnato in questi anni, e per cui la performance, la televisiva, il cinema, il giornalismo, l'economia, insomma, è un po' un viaggio nel presente, se così possiamo dire. Ci sarà anche un public program abbastanza ricco che comunicheremo più avanti, e ci saranno delle conferenze spettacolo. Questo è un po' la volontà di mettere insieme i due aspetti tra ricerca artistica e anche inchiesta giornalistica. E cos'altro dirti in così breve? Il titolo Life, che viene dalla famosa rivista di fotogiornalismo americana
Che ha fatto la storia del fotogiornalismo. Ecco, ma raccontiamo anche un po', le intenzioni le abbiamo già chiarite, voi avete sempre delle, come dire, delle linee guida molto precise, sapete bene quello che volete fare e fate di tutto per realizzarlo. Ci sarà la possibilità per il pubblico, intanto diamo dei riferimenti magari su alcuni dei luoghi che citavi. Le prenotazioni, è importante prenotare, insomma, soprattutto perché si tratta di un festival, quindi le repliche sono quelle sul vostro sito, sui vostri social, e poi appunto ci si sposta in giro per la città.
Sì, sì, allora il nostro sito è solito zonacapa.it, ci sarà anche un sito del festival lifezonacapa.it, le prenotazioni sono sempre, si trovano comunque gli indirizzi sul sito. Questa volta ci sarà la grande novità anche di poter fare degli abbonamenti.
Ah.
Per con diverse fasce, insomma, sia per i giovani sia poi per vedere due, tre o tutto
ecco,
il festival.
A questo proposito ti faccio un'ultima domanda, rallegrandomi molto, insomma, per questa vostra iniziativa, ci fa piacere. Zona K in realtà sta dietro anche a tanti altri festival che ci sono in città, lo vogliamo dire, cioè a molte cose che accadevano e accadono in Triennale, a molte cose che accadono e accadevano al Piccolo, a molte cose che accadono e accadevano anche in altri spazi, quindi in qualche modo questa è una concretizzazione di un vostro percorso, secondo me almeno, e quindi ci fa molto piacere. Dicevo, numeri, quanti spettacoli?
Questa è una domanda difficilissima.
Più o meno, adesso non è che...
Saranno una ventina di spettacoli, più o meno. Sì.
Ah, perfetto.
Tra, sì, su per giù, poi ci sono anche delle installazioni multimediali, ci sono delle appunto conferenze spettacolo, insomma ci si muove un po' fra i generi anche in questo senso.
Va bene, allora tutto il programma ovviamente sul vostro sito, sui vostri social, lo possiamo vedere nello specifico. Noi naturalmente torneremo sui singoli spettacoli del festival, come facciamo anche per altre vostre proposte. A risentirci, a tutte le Valentine, perché ce n'è più di una. A risentirci, a presto. Ciao, ciao.
Grazie, ciao.
E allora, salutando insomma questo nuovo festival che parte da una realtà davvero molto indipendente, anche se ha saputo farsi strada, noi adesso abbiamo il nostro appuntamento con Giallo Crovi, la rubrica dedicata al giallo, al noir, a tutto quello che ci sta intorno, curata da Luca Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, avevamo già scoperto leggendo il romanzo Il Fratello qualche anno fa che i fratelli Hopgard non sono due stinchi di santo e che sono disposti a tutto per preservare ciò che loro appartiene. Siamo una famiglia e dobbiamo restare uniti perché non abbiamo nessun altro. Amici, fidanzate, vicini, compaesani, lo Stato non sono che un'illusione e non valgono un cazzo il giorno in cui ti ritrovi veramente nel bisogno. Allora, ricordatelo, saremo noi contro di loro, Roy, noi contro tutti quanti gli altri. E contro tutto e tutti si ritrovano di nuovo i due fratelli a combattere tra le pagine della famiglia, l'ultimo noir di Joe Nesbo, edito in Italia da Einaudi. Li ritroviamo nel piccolo paesino di montagna di Oss, dove apparentemente vivono acchiappati dalla quotidianità, con alcune anime dimenticate, sia da Dio che dagli uomini. Carla gestisce un lussuoso hotel con spa e servizi per ricchi, mentre Roy ha in mente un progetto molto più ambizioso, un enorme parco di divertimenti con un ottovolante tra i più alti e paurosi del mondo. Purtroppo per loro, l'Ente Nazionale per le Strade ha deciso di far scavare una galleria proprio attraverso quella montagna che loro abitano, decidendo di spostare la statale e ostacolando così il turismo a Oss. E un agente rurale, particolarmente antipatico, è ossessionato da voler scoprire perché in quella zona nota come la curva delle capre, sono finite fuori strada così tante automobili. Carl e Roy lo sanno benissimo perché sono finite lì, ce le hanno mandate loro, e sono abili a cancellare le proprie tracce, riescono a sporcarsi le mani senza farsi problemi di coscienza. Sono consapevoli di ciò che sanno fare e per poter mantenere i loro interessi non si fanno problemi di nessun tipo. Eroe in cuor suo sa di poter fare certe cose perché ha una certa natura che condivide col fratello e quindi confessa apertamente che non si preoccupa affatto se deve eliminare qualcuno. Fin da bambino ha scoperto di avere un talento speciale che gli ha insegnato suo padre mentre gli spiegava come si davano i colpi di box. Ogni avversario ha il suo punto debole e lui lo conosce, o almeno sa sempre individuarlo. Se no, non sarebbe così bravo a uccidere, perché la vera vocazione di Roy Hopgard è quella di essere un assassino, non un boxer, come scoprirete leggendo La famiglia di Joe Nesbo, edito da Einaudi.
E allora noi ringraziamo Luca Crovi per la nostra rubrica del lunedì, come sempre Giallo Crovi, prima ve l'avevo promesso insomma di riascoltare Domenico Modugno per ricordarvi che domani va in scena al Teatro Franco Parenti lo spettacolo Nel Blu di Mario Perrotta, di cui abbiamo parlato nella nostra prima parte, che è giustamente molto atteso perché Mario Perrotta non fa un ritratto di Modugno, diciamo, da cartolina, si attraversa questa figura e quello che ha rappresentato per l'Italia e soprattutto la sua originalità, spesso molto appiattita dalla semplificazione, insomma, che inevitabilmente si fa quando ci sono, come dicevo, personaggi così vastamente conosciuti. Dicevo, un annuncio prima: la libreria Egea di Viale Bligny 22, quest'oggi alle 18, si presenta il nuovo libro di Carlo Greppi, Figlia mia, la vita di Franca Jarak, desaparecida, in dialogo con Danilo De Biasio e Martina Landi. È un appuntamento che, oltre all'editore La Terza, è partecipato da Garivo e dalla Fondazione Diritti Umani. È tutto per quest'oggi e allora ascoltiamoci questo Nel Blu, un dipinto di blu che tutta Italia aveva incominciato a chiamare, tuttora chiama, Volare. Ci risentiamo domani perché fra poco ci sono le notizie alle 11.30 se vorrete. Seguiteci come sempre sulla nostra pagina Facebook oppure in podcast sul sito di Radio Popolare. A risentirci, un saluto da Ira Rubini.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché
quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, oh. Cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo bianco.